I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Voi state ascoltando il programma in italiano di SBS e ora è tempo di ascoltare un episodio di Parlaci di Lei, la serie creata da Virginia Padovese qualche anno fa e che oggi vi riproponiamo nell'episodio in cui Chiara Volpato, docente di psicologia sociale all'Università degli Studi di Milano Bicocca, scelse di tratteggiare per noi un profilo di una rivoluzionaria, femminista, anarchica, socialista. Davvero tante le anime di Anna Kuliscioff.
Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese.
Oggi nostra ospite per una nuova puntata di Parlaci di lei, Chiara Volpato, docente di psicologia sociale presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno.
La donna che hai scelto di raccontarci oggi è Anna Kuliscioff, rivoluzionaria russa tra i principali esponenti e fondatori del Partito Socialista Italiano. Raccontaci di lei.
Anna Kuliscioff è secondo me un personaggio molto interessante. Era una russa che era venuta in Europa per studiare, forse è la prima donna che si era iscritta al Dipartimento di Scienze dell'Università di Zurigo. Poi torna in Russia, ancora molto giovane, e partecipa a quelle che sono le manifestazioni del populismo russo, cioè ad andare verso il popolo, andare nelle campagne, aiutare i contadini a formarsi una coscienza civile. Viene perseguitata, torna in Europa e viene in Italia, dove si iscrive alla facoltà di medicina. Qui incontra Andrea Costa, che era un anarchico, poi diventerà il primo parlamentare socialista nel Parlamento italiano, e hanno una relazione, probabilmente la sua storia d'amore più importante, da cui nasce una figlia a cui verrà dato il nome di Andreina. È una relazione che dura relativamente poco, qualche anno, e poi nel periodo successivo, quando ha poco più di 30 anni, incontra Filippo Turati, che sarà il socialista, l'uomo politico socialista riformista più importante nel Parlamento italiano fino alla venuta del fascismo. Sarà il personaggio più influente, Anna Kuliscioff, di tutto il circolo dei socialisti italiani, suggerirà a Turati e a coloro che gli sono vicini un po' tutte le politiche da tenere nei confronti di Giolitti, nei confronti della Prima Guerra Mondiale e nel periodo difficile che porterà all'ascesa del fascismo.
Ecco, molto impegnata politicamente, divenne però anche medico in un periodo in cui in Italia di donne medico se ne vedevano ben poche, quindi rivoluzionaria anche per la professione che ha intrapreso nella vita.
Assolutamente, questo è uno dei suoi aspetti più importanti, più interessanti. Diviene medico, si specializza in ginecologia e viene chiamata a Milano la dottora dei poveri, perché appunto esercita la professione soprattutto nei quartieri meno abbienti, aiutando soprattutto le donne che ne hanno bisogno. Allora, ci sono vari aspetti della sua personalità che sono interessanti. Intanto l'indipendenza, diciamo che tutta la sua vita è una testimonianza di femminismo, non si sposa né con Costa né con Turati, ha una figlia, Andreina, fuori dal matrimonio, è un personaggio che porta nella vita politica italiana il respiro internazionale, perché conosce i rivoluzionari russi, conosce i rivoluzionari o i socialisti, soprattutto del riformismo europeo, e ogni volta che parla all'interno della politica porta appunto queste sue conoscenze, questo suo respiro internazionale. nazionale. È stato detto che la sua figura è un po' l'antidoto al provincialismo italiano, che era un provincialismo molto forte anche tra le frange della sinistra. È appunto un intellettuale, nel senso che ha una conoscenza del marxismo che in Italia era molto rara in quel momento, e ha anche una visione molto interessante di tutte quelle che sono le problematiche femminili. Si batte per il suffragio universale, per il vero suffragio universale, vale a dire per un suffragio universale che comprenda sia uomini che donne. E per questo, tra l'altro, si parla verso il 1910 di una polemica in famiglia, perché Turati e gli altri socialisti erano molto cauti su questo argomento, erano restii a presentare delle proposte in Parlamento per il voto alle donne.
Infatti è stato scritto anche proprio un libro a due mani, Anna Kulishoff e Filippo Turati, intitolato Il voto alle donne, polemica in famiglia per la propaganda del suffragio universale in Italia.
E in questo Turati, diciamo, riesce a convincere il gruppo dei socialisti, ma poi la proposta che Turati e Treves portano in Parlamento non verrà votata per la paura che hanno i giolittiani, soprattutto, che le donne poi si facciano convincere dai preti o dai rivoluzionari e quindi non votino sostanzialmente il loro partito.
Ecco, Anna Kulishoff muore nel 1925 e, diciamo, non vede realizzarsi proprio i sogni delle sue battaglie politiche. Come vive questa insoddisfazione?
Ma direi che gli ultimi anni della sua vita, e in particolare l'ultimo periodo, sono degli anni tristi, sono degli anni difficili, perché vede in realtà la negazione di tutto quello che aveva sperato, perché nel 22 in Italia sale al potere il fascismo e quindi lei vive il primo periodo del regime fascista, l'assassinio di Matteotti, tentativi dell'Aventino di contrapposizione al fascismo, ma direi che la sua morte avviene in un momento appunto molto difficile. Lei però era un personaggio positivo, un ottimista di fondo e quindi sostanzialmente si batte fino alla fine e ha uno sguardo, mi verrebbe da dire, sereno, che guarda all'avvenire, che capisce che anche questo passaggio del fascismo sarà un passaggio che può essere affrontato e superato.
Prima ci nominavi la figlia Andreina. Ecco, Andreina ha tirato fuori un aspetto umano di Anna Kulishoff molto interessante. Lei, ribelle e combattiva, è riuscita comunque ad accettare una scelta di vita da parte della sua unica figlia completamente diversa dalla sua. Ce la vuoi raccontare?
Sì, questo è un aspetto che anch'io ho molto amato della sua esperienza, che ho trovato molto interessante. Allora, lei ha questa figlia con Andrea Costa, è una figlia che poi lei tira su in qualche modo da sola e che la accompagna poi anche nella sua vita con Turati. Quando è abbastanza giovane, Andreina però si sposa, e si sposa con Luigi Gavazzi, che viene da una famiglia cattolicissima di industriali milanesi. Quindi si sposa assolutamente al di fuori di quella che era la cerchia di conoscenze, la cerchia intellettuale nella quale era vissuta fino a quel momento con la madre e con Turati. E c'è una lettera molto bella di Anna Kulishoff al padre della ragazza, quindi ad Andrea Costa, in cui si parla di questo matrimonio. Andrea Costa aveva espresso la sua delusione per la scelta della figlia e Anna gli risponde in un modo molto, molto sereno, direi, molto lucido, molto consapevole, dicendo che i figli si fanno non perché siano uguali a noi e che quindi è giusto rispettare fino in fondo quelle che sono le loro scelte. Andreina non è come noi, dice lucidamente ad Andrea Costa, ma è una brava ragazza, saprà fare bene la sua vita e quindi è giusto aiutarla e seguirla in tutto questo. Credo che questa sia effettivamente proprio una delle sue grandezze, quella di sapere che il mondo è molto variegato e molteplice, che le nostre esperienze sono diverse, ma che il segreto della convivenza è di accettare appunto questa diversità.
Quale di queste tante caratteristiche che ha citato di Anna Kulishoff è quella che ti ha conquistato di più?
La sua indipendenza, il fatto che quando noi leggiamo appunto le sue lettere o tutte le cose che ha scritto, perché è una donna che ha scritto molto, ha sempre un'indipendenza di giudizio che la accompagna per esempio in tutta la sua vicenda con Turati, è sempre molto critica e ha la capacità di dire le cose con franchezza in tutto questo percorso con Turati. E poi l'altra cosa che mi ha molto colpito è la capacità di coniugare quella che è la sua passione politica anche con il fare concreto, sia come, dicevamo prima, come medico dei poveri, sia come organizzatrice, per esempio, delle donne dal punto di vista socialista. Si occupa molto di organizzazione delle donne, per esempio si occupa ad un certo punto delle mondine, delle operaie, dell'industria tessile. Il suo femminismo è un femminismo molto attento agli aspetti pratici, agli aspetti organizzativi della vita di queste persone. All'interno del Partito Socialista in quegli anni è l'unica che mette in luce come le donne costituiscano una parte molto importante della popolazione operaia, no? Delle persone che lavorano, e vengono invece trascurate dal partito.
Per concludere ti chiedo, com'è per te ricordare una donna vissuta davvero 100 anni fa e che agli inizi del Novecento è stata così determinata, così forte e così combattiva come lo è stata Anna Kulishov?
Ma penso che per noi possa essere, per me lo è stata, in qualche modo un modello di riferimento. E anche è interessante sapere che in un'epoca che per noi sembra essere molto lontana, ci sono delle figure nelle quali possiamo proprio ritrovare dei tratti che sono molto nostri per alcuni aspetti, no? C'è la diversità, ma c'è anche una certa uguaglianza, una certa similarità, e si ritrova come una storia comune in qualche modo.
Chiara Volpato, noi ti ringraziamo molto per essere stata con noi e per questo tuo ritratto di Anna Kulishov.
Grazie, grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.